mantiene e arricchisce intorno ai vescovi, il quarto punto, i formulari, soprattutto i prefazi, mantiene nel Messale Nuovo i prefazi che avevano aggiunto i vescovi italiani in quello vecchio, ne hanno aggiunti degli altri, finalmente sono dei prefazi nuovi, soprattutto per i santi pastori, i santi dottori, che ci sono tanti di quei santi pastori e dottori che si ripete sempre quello tutte le volte, adesso ce n'è diversi dei prefazi per i pastori e per i dottori che si possono scegliere, per cui se i preti saranno un po' diligenti e un po' attenti andranno a cercare le possibilità nuove che il messale offre, perché i prefazi sono molti, se io chiedessi quanti sono i prefazi nel messale, sapete cos'è il prefazio? No? Signore, se con in alto i vostri quattro. Quanti ce n'è in questo messale qua? La scelta che possono usare variando. 117. 117 ce n'è. No, uno o due. 117 prefazi. Contarli per credere. Non è che tutti si possono usare sempre, quelli di Quaresima è ovvio che non li usi nel tempo di Pasqua. Però ce n'è di quelli che si possono usare, se li conosci, li puoi mettere a seconda di come si orienta la celebrazione. Allora hanno mantenuto i prefazi e ne hanno aggiunti dei nuovi, valendosi delle facoltà che dopo il concilio sono state attribuite alle conferenze episcopali, per cui le conferenze episcopali di Francia ne possono aggiungere degli altri diversi. Quelle del Nord America o del Sud America, a seconda anche dei bisogni e delle sensibilità delle loro chiese, che è importantissima questa cosa qua, dove non siamo più tutti uguali come Carlo Magno cercava di fare, di tenere tutto insieme, no? Esiste una struttura portante che è identica per tutti, sulla quale però a seconda delle zone e dei tempi le cose si possono in qualche modo aggiungere, modificare, arricchire soprattutto. Arricchire. E dunque ci sarà, e i vescovi hanno fatto questa cosa. In appendice al messale, se qui guardate il messale vecchio, ci sono due file di bandierine di taglio, qua se guardate è diventata quasi solo una. È solo in mezzo alla fila di bandierine, non c'è più la seconda fila di bandierine spostata, perché hanno spostato in appendice al rito della messa delle preghiere eucaristiche che prima erano soltanto in appendice alla parte italiana. Perché l'hanno fatto? Perché il messale romano, quello tradotto, include anche queste preghiere eucaristiche, che oltre le prime quattro, che vengono mantenute distinte, non le hanno messe in fila con le prime quattro. Per cui è come se il messale segnalasse come una grande nobiltà delle prime quattro, del canone romano, della seconda, della terza e della quarta. E però ne aggiunge altre sei, le due cosiddette della riconciliazione e quattro varianti di una preghiera che si chiama la quinta, per varie necessità, ma ci tornerò su questo punto. Quindi non è più per conto suo, ma è in calce al rito della messa, è come se avessero acquisito un'importanza maggiore così. Ci sono collette per le ferie del tempo ordinario, attenzione alle parole, collette per le ferie del tempo ordinario. Adesso siamo nel tempo ordinario. Nei giorni in cui non c'è un santo da celebrare o una festa speciale, si dice che è feria, è un giorno normale, diciamo. Nei giorni normali, un'abitudine ormai molto consolidata, troppo secondo me, fa sì che nella settimana si recitano sempre le preghiere della domenica precedente. Si recitano talmente tanto che è diventata quasi una regola. Proprio bisogna fare così, mentre invece così non è. Perché la regola del messale dice che nelle ferie la presidenza della liturgia, e ovviamente che non deve essere un arbitrio del prete, poiché l'assemblea comincia quando il popolo è riunito, bisogna tener conto del popolo riunito, però nella feria si può usare un grandissimo ventaglio di possibilità di celebrazione eucaristica. Intanto la regola generale dice che si può usare una qualsiasi delle preghiere previste per la domenica del tempo ordinario, sono 34-35 preghiere, quindi non sempre quella della domenica prima, ma ce ne sono 34 della domenica. I vescovi italiani, oltre a tutto questo, ne hanno previste delle altre, non so dire quante sono, ma sono un'altra trentina, non so se riesco a trovare, le chiamano proprio le preghiere per le ferie del tempo ordinario. C'erano anche in questo messaggio, ma nessuno le usa mai, ancora le per le ferie del tempo ordinario. Non ne ho letta neanche una, devo dirvi la verità, non so se sono cambiate. Anche queste sono 34. Quindi diventano già 68 possibilità diverse di preghiera per i giorni feriali più comuni, senza contare che nei giorni feriali più comuni si possono scegliere tra le alcune decine di preghiere per occasioni speciali, per intenzioni, che so, per la pace, per la concordia tra i popoli, no? Per la fine della pandemia, non ce n'è una, ma però ce n'è certamente una per la salute. Per cui è grande il ventaglio. Quindi facciamo 100 possibilità, sono di più di 100, che ci consentono di avere uno spettro varissimo. Allora, quando si pensa che il rito romano è rigido, sempre uguale, vi accorgete che invece così non è. Perché se domani, non so, domani c'è una festa, il 26 di ottobre, non mi ricordo. Se domani è una feria, abbiamo più di 100 possibilità di collette e probabilmente una sessantina di prefassi diversi su cui giostrare, per dire caratteristiche che segnano il colore, il sapore di una celebrazione. E dunque la varietà è tanta, tanto che queste preghiere per i giorni feriali io non mi sono mai accorto che qualcuno le abbia usate, né da noi né altrove, sono quella della domenica prima, va bene. Allora hanno messo in appendice con una larga scelta, anzi una più larga, quindi ce n'è di più qua, dicono più larga scelta di collette per il tempo ordinario. E poi hanno aggiunto i santi nuovi, questo però era ovvio, San Paolo VI ad esempio, che non c'era a suo tempo, adesso c'è Giovanni Paolo II, non so quanti altri ne hanno fatti i santi, sono stati aggiunti qui. I vescovi poi si premurano di dire che il canto, attenzione, non è un mero elemento ornamentale della liturgia, non è come era prima del concilio in cui mentre il prete diceva la messa il coro cantava delle sue cose, gli orchestrali suonavano i loro fili, era altro, cantavano il Santus, un lunghissimo Santus, e intanto il prete aveva già ben oltrepassato la consacrazione. No, facciamo, io me lo ricordo, sono abbastanza vecchio da ricordarlo. Dicono così che il canto non è un mero elemento ornamentale, ma, attenzione, parte necessaria e integrante della liturgia, è parte della liturgia, non è un in più, non è un francobollino che si mette sopra, è dentro, è parte della liturgia, non è un ornamento, non cantiamo per bellezza. Cantiamo perché è indispensabile, fa parte dell'impasto. Se non c'è tutto l'impasto non funziona. Però ho spento il telefono e non ho idea di che ora sia. Poi aggiungono, salto chi vuole, penso che se lo possa leggere tutto, sono quattro pagine, poi si fa poco tempo, che il nuovo messale lo consegnano alle chiese, però noi siamo già molto avanti in questo, come stimolo per approfondire il senso della liturgia. Se abbiamo il messale nuovo, non fatene semplicemente un libro da mettere sull'altare, ma ma diventi davvero uno stimolo per riprendere, nel caso di più vecchio, per incominciare, per chi fosse più giovane, ad approfondire i temi della liturgia. Qui le famose pillole che Arturo faceva qui anni fa erano già dentro questa prospettiva, diciamo. Abbiamo anticipato i tempi qui a San Martino con le famose pillole liturgiche, non so se le faceva solo Arturo anche lì. Bisogna farlo e poi rifarlo, e poi tornare da capo e rifarlo. Bisogna davvero continuare ad approfondire. Basta, direi che per quanti i vescovi, ecco, dicono alcuni principi cui attenersi per un'autentica ars celebrandi, dicono così, è l'arte di celebrare. È un po' riduttivo se si pensa che riguardi solo i preti, l'ars celebrandi, perché se è vero che la messa comincia col popolo riunito, i celebrandi sono tutti. Non torniamo anche noi dentro una mentalità clericale, almeno noi. Allora, per l'ars celebrandi chiedono tre cose i vescovi: che ci sia il principio della fedeltà, cioè l'obbedienza alle regole liturgiche. In questo possiamo vantarci di essere sempre stati rigorosissimi, sempre, anche quando ci accusavano di essere fantasiosi, era semplicemente perché conoscevamo meglio le regole e non perché eravamo dei fantasiosi. Le conosciamo le regole e le usiamo. E poi chiedono la nobile semplicità, quindi pochi barocchismi, poche sovrapposizioni, poche gnole, nobile semplicità. E poi la bellezza evangelizzante della liturgia, aderenza alle norme, ai principi di fedeltà, nobile semplicità e bellezza evangelizzante della liturgia. Bellezza evangelizzante. A volte un po' si soffre quando si entra in una liturgia che non è bella, e capita. Bellezza evangelizzante, che mi offre la possibilità di leggervi il raccontino che tutti conoscete benissimo, ma mi fa piacere rileggere, della conversione del principe Vladimir di Kiev. Ti vedo destra, ma è da su, Vladimir di Kiev. Cosa fa Vladimir di Kiev? Siamo nel 980 circa. Decide di scegliere qual è la fede per il suo popolo. Ve la faccio breve perché ci sono tanti dettagli, i boiardi che intervengono. Vladimir di Kiev manda un'ambasciata in giro per il mondo. Andate a vedere cosa fanno gli altri e poi decidiamo noi cosa fare. Ve lo leggo, cosa dicono i boiardi quando tornano da Vladimir. Noi visitammo dapprima i bulgari e vedemmo come nel loro tempio, nella moschea, si prostravano, come vi stanno senza cintura, si siedono e come passi si voltano ora da un lato ora dall'altro. Non è in loro alcuna letizia ma mestizia, vi domina grande fettore. Insomma, la loro fede non è affatto buona. Poi cercammo dei tedeschi, vedemmo le loro chiese e la maniera del loro servizio, ma non vi trovammo alcuna bellezza. Tedeschi siamo noi. Poi andammo dai greci ed essi ci condussero al loro servizio divino e noi non sapevamo se ci trovavamo in cielo o sulla terra, giacché sulla terra non si vede alcuno spettacolo di tanta bellezza. Noi non possiamo descrivere con parole quello che abbiamo veduto, soltanto questo sappiamo, che ivi gli uomini si trovano in presenza di Dio e che quel servizio divino mette completamente in ombra quello degli altri paesi. Non dimenticheremo mai tanta bellezza. E qui Vladimir chiama tutto il suo popolo, li battezzano nel fiume tutti a mucchia e comincia la fede della grande Russia. Non sapevamo se eravamo in cielo o in terra. Questo è quello che i vescovi dicono che bisogna fare, la bellezza evangelizzante della liturgia, senza barocchismi, senza fantasie, ma così, entrati, qui e qua. Valga Vladimir come ricordo per tutti. Adesso mi perdo con i miei cartocci. Allora, a questo punto saremmo arrivati all'indice generale che dovreste avere su WhatsApp. Ce l'hai WhatsApp?
Ci sono anche dei cartacei dell'indice.
E questo è l'indice, ecco. Allora, datene uno a Giovanni qua, che se no si protesta con WhatsApp. A cosa serve questo indice generale? Serve per dire come è fatto il messale, come è fatto, cosa c'è in questo libro. L'indice aiuta per capire, no? Chiede se è d'accordo. L'indice. Allora, nella prima parte del libro ci sono i decreti, tutte le bolle che dicono che questo è proprio il vero messale cattolico della Chiesa italiana, eccetera. Quello più in fondo, ce l'avete? Mi fermo un attimo così arrivano i fogli. No, non sono quelle fotocopie, quelle sono altre fotocopie. Cioè, dovreste averlo su WhatsApp. Ecco, allora se uno ne porta una copia a Giovanni qua, ecco, guarda, arriva la parola. Siamo tutti all'indice. Siamo loro sull'indice, Cristina, ci dai? Allora, guardate, indice generale. Nella prima parte, della prima pagina, spero che l'abbiate in ordine, se vedete, i decreti sono un po' in ordine di data discendente. Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale che dice che questo è il messale, il decreto della Congregazione del Culto Divino che conferma che Presidente della conferenza ha mandato un messale buono, la presentazione che è quella che sinteticamente ho cercato di presentarvi poco fa, decreto per la prima edizione tipica, decreto per la seconda edizione tipica, decreto per la terza edizione tipica e la Costituzione di Papa Paolo VI che ha approvato per la prima volta e definitivamente il messale di cui, come vi dicevo, abbiamo sotto mano la terza edizione, quindi il documento fondante è la Costituzione Apostolica di Paolo VI, su cui tutti gli altri si appoggiano fino ad arrivare all'ultimo in ordine cronologico, che invece nel libro è il primo. Poi c'è una parte importantissima, mi ero segnato anche le pagine. Importantissimo, questo ordinamento generale del messale romano, che vi consiglierei come lettura, anche come studio, andrebbe fatto anche insieme. La conferenza episcopale vi dà delle precisazioni, o ancora una lettera apostolica, e soprattutto, l'ho messo più grande, le norme generali, no, per l'ordinamento dell'anno liturgico, e invece volevo mettere le norme generali del messale. Forse nell'ordinamento, ecco no, è quello in maiuscolo, ne ha detto, ordinamento generale del messale romano. È quel testo che è la legge del messale. Lo trovate nella prima parte. Vi leggo solo il primo capitoletto. Cristo Signore, desiderando celebrare con i suoi discepoli il banchetto pasquale nel quale istituì il sacrificio del suo corpo e del suo sangue, ordinò di preparare una sala grande e addobbata. La Chiesa, quando dettava le norme per preparare gli animi, disporre i luoghi, fissare i riti e scegliere i testi per la celebrazione dell'Eucaristia, ha perciò sempre considerato quest'ordine come rivolto anche a se stessa. Allo stesso modo, le presenti norme, stabilite in base alle decisioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, come anche il nuovo messale che d'ora in poi la Chiesa di rito romano utilizzerà per celebrare la Messa, sono una prova di questa sollecitudine della Chiesa, della sua fede, del suo amore immutato verso il grande mistero eucaristico, e testimoniano, attenzione, la sua continua e ininterrotta tradizione, nonostante siano state introdotte alcune novità. Testimonia che cosa questo libro? Che ci rifacciamo quello che Gesù ha detto nel Vangelo e che c'è una ininterrotta tradizione, nonostante alcune novità. La tradizione è una cosa che si consegna gli uni agli altri, da una generazione all'altra. Ora, purtroppo, all'interno anche del mondo cattolico, lo sapete, ci sono dei movimenti che sono in grande difficoltà con un messale come questo, perché ritengono che l'unica cosa valida è quella di San Pio V, bisogna fare la messa come aveva detto San Pio V, non si può cambiare quello che ha detto San Pio V, dove però c'è in questo loro modo di ragionare la grande contraddizione. La grande contraddizione è quella che invece di considerare la tradizione per quello che è, e cioè un cammino che consente di passare il testimone da una generazione all'altra, e quindi c'è un divenire da una generazione all'altra, il testimone sarà sempre quello, ma la generazione è diversa. Invece che pensare ad una tradizione in divenire, e quindi si possono introdurre delle novità, la considerano come se fosse una mummia. La mummia di Tutankhamen sorride poco, c'è poco da dire, avrà avuto una sua simpatia al suo tempo, ma adesso è poco sorridente. Le mummie sono mummie. La tradizione viva della Chiesa invece è sempre stata viva, tant'è che San Pio V, quando ha fatto il suo messale, non è che si è messo lì una mattina e l'ha inventato, ha preso semplicemente quello che gli veniva da prima di lui, si è messo nella tradizione e poi l'ha fissata per il suo tempo. E ha fatto una bella cosa, ma però se ci fermiamo qui, allora le novità di per sé non è detto che siano un tradimento della tradizione. La tradizione la tradisco se la surgelo, la tradisco se la imbalsamo, allora sì. Occorre davvero che entriamo in questa dinamica. Cristo Signore ha detto così e poi poco dopo hanno fatto cos'ha, poi hanno continuato a fare in un altro modo e oggi abbiamo questo nuovo messale che poi è sempre la stessa messa. Se leggete San Giustino, di cui vi dicevo prima, sembra che descriva la messa che abbiamo fatto stamattina, solo che sono delle parole diverse, dei gesti diversi, dei colori diversi. Anche i colori fanno parte della liturgia. Fino al 1970, quando è stato pubblicato il messale, c'erano grandi sofferenze per i giapponesi, per i quali il bianco è un colore di lutto, e dovevano dire la messa di Pasqua col colore bianco perché era obbligatorio, però è un bel patimento dire la messa di bianco il giorno di Pasqua per uno che si veste di bianco quando è in lutto. Adesso non più, non so di che colore si vestono i preti giapponesi, però penso che se non è bianco almeno l'altro avranno azzurro, non so cosa si mettono. No? Allora anche questa cosa, ad esempio, alle conferenze episcopali è data, non è che bisogna fare sempre così, dipende dalle culture. Allora il messale è fatto così, prima parte i documenti, l'ordinamento generale del messale romano che vi inviterei a leggere, ve lo inviterei, se fate qualche ritiro, nei vari ritiri, leggere 10 paragrafi per volta, ce n'è per un anno e mezzo almeno, no? Leggere questi paragrafi, ci aiutano e poi si riprende da capo. Si possono fare anche delle feste, delle norme, che vanno letti in termini spirituali però, perché se anche noi ci mettiamo dentro all'applicazione, si deve fare così, quando io sento che si deve fare così, mi vengono dei nervosi che non avete idea, mi viene subito voglia di fare diverso. Poi è vero che forse si deve fare così, però dipende dall'anima. Sì, davvero, non è che il Signore ha fatto il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato, non va dimenticato questo, anche per le regole del messale. Io ho poche simpatie per i cerimonieri. Quando qualche anno fa a Bologna hanno fatto il corso per i cerimonieri, qualche vent'anni fa, mi sono un po' agitato, perché il cerimoniere è la massa liturgia. La massa liturgia. Monsignor Bifi, che era il personaggio che era, diceva che era più facile convincere i palestinesi a fare la pace con Israele che convince un cerimoniere a fare una cosa diversa nella liturgia. Non aveva dubbio, è vero. Perché sono la massa liturgica? Perché sono gli applicatori delle regole. Bisogna assolutamente, se no non succede, se no non succede. Mentre invece non abbiamo bisogno di cerimonie, abbiamo bisogno di liturghi, di amanti della liturgia, che conoscano le regole, bisogna conoscerle, ma non per essere degli applicatori mummificanti, non per o degli archeologisti mummificanti, no? Amanti in dinamica. E quindi vanno lette le regole e applicate, ma per vivere bene. Quando facevo la scuola per il diaconato, nei miei tentativi, scrivevo delle lettere a Monsignor Gamberini, dargli dei suggerimenti su come si poteva modificare il corso, ma non è servito a niente, almeno nei miei anni. Però ovviamente una volta gli ho scritto questa cosa. Nei nostri 4 anni, quando io ho fatto il corso, non so, nemmeno era un po' con me, nei nostri 4 anni l'unico corso di liturgia che ci hanno fatto in 4 anni è stato sull'unzione degli infermi, che è un sacramento che i diaconi non possono dare. Ma dico, beh, scusa, però con tanti che ce n'è, facciamone un altro. No, corso, non ho fatto l'esame, bocciatemi, no, l'esame non l'ho fatto. No, non puoi fare una cosa così. Allora a Gambrini avevo scritto, guarda, dicendo, sarebbe bello se ci potesse essere un corso nel quale ci invitano a leggere le regole del messale in modo spirituale. In modo spirituale. Non è stato fatto, non so nei corsi successivi, ma nel mio no. Però ce n'è bisogno, altrimenti tiriamo fuori dei cerimonieri. Non facciamo i cerimonieri, hanno un bruttissimo mestiere. Ordinamento generale, vi consiglio di leggerlo davvero. Anche insieme. Poi il messale come va avanti? Comincia con il proprio del tempo. Ci sono le messe specifiche per i tempi speciali. Per l'Avvento, il tempo di Natale, il tempo di Quaresima, la Settimana Santa e il Trigo Pasquale. A cui segue tutto il tempo ordinario. Adesso siamo nel tempo ordinario. La prima parte del messale, i messali sono tutti così. Seguono tutti questo ordine. C'è davanti i decreti, anche quello antico era fatto così. Poi c'è la parte dei tempi forti, chiamiamoli in questo modo, e si arriva presso poco alla metà del libro. Tutta la prima parte, diciamo a sinistra di chi guarda, è tutta per i tempi forti e il tempo ordinario, le domeniche del tempo ordinario. Dove ci sono le bandierine, presso poco lì in mezzo, è il rito della messa. Sono circa 150 pagine con il rito della messa col popolo. Quando prima vi ho letto quella battuta sull'assemblea, su quando comincia la liturgia, era proprio l'inizio del rito della messa col popolo. Quando il popolo si è radunato, il sacerdote con i ministri si reca all'altare mentre si esegue il canto d'ingresso. Se non si esegue, si proclama l'antifona. Queste sono le regole. Giunto all'altare, il sacerdote fa con i ministri profondo antico, inchino, bacia l'altare in segno di venerazione e, secondo l'opportunità, incensa la croce e l'altare, poi si reca alla sede. Terminato il canto, il sacerdote e i fedeli in piedi si fanno segno della croce e comincia. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Subito dopo che cosa c'è? C'è il saluto. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, in genere si fa questo, ce n'è almeno altri 7-8 di possibili. A cui si risponde col tuo spirito. È il punto più importante della prima parte della messa, questo saluto, più importante ancora della colletta, che è importantissima. Il segno di croce e poi il saluto che conferma il fatto che siamo la Chiesa di Dio. Siamo davvero il popolo riunito da Lui nel suo nome per dargli lode. È un punto decisivo. Delle volte il Signore sia con voi, non cambia, è così. È il punto più, è il vertice dei riti di introduzione alla messa. Perché c'è, ce lo siamo già detti tante volte, la liturgia della parola, la liturgia eucaristica, con dei riti di introduzione che stanno davanti e dei riti di conclusione che stanno di dietro. Tra i riti di introduzione, il vertice è questo saluto che secondo me andrebbe cantato tutte le volte che si può, proprio per la solennità che questo rappresenta. È il popolo di Dio che si riconosce convocato, riunito e convocato. La grazia è il dono della Trinità. Siamo impastati da questo. Poi c'è l'atto penitenziario. Salto un po' tra un punto e l'altro di quelli che vi avevo detto. Ma adesso che sono qua, vado avanti. C'è l'atto penitenziale, già la piccola modifica, già ve ne siete accorti, del confesso Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, a questo punto si aggiunge e sorelle, confessiamo anche alle sorelle che abbiamo molto citato. Quindi questa sarà una modifica, non so quando entro in un anno a Bologna, ma andrà introdotta. In ogni punto dove compare fratelli è stato aggiunto anche sorelle. Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a mio Padre, per cui i siti, diciamo, di quegli integralisti di cui parlavo prima già inneggiano al messale femminista, perché questa cosa qua hanno fatto un messale femminista e in questo ovviamente il tono è spregiativo, non è per dire che bello che c'è il messale femminista. Quindi confesso voi fratelli e sorelle, è una delle forme dell'atto penitenziale. L'altra forma, attenzione, dell'atto penitenziale è quella per il quale ci sono delle proposte, tecnicamente si chiamano troppi, ci sono delle proposte a cui si risponde con Kyrie eleison oppure Signore pietà, che siamo abituati, ma il messale nuovo propone Kyrie eleison. Il Signore pietà viene messo come alternativa possibile, ma non come scelta principale. Il messale che adesso sta ancora in uso mette Signore pietà, ma il nuovo insiste sul Kyrie eleison. Per cui diventerebbe così: Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison, e l'assemblea, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Christe eleison. Per un ambrosiano è quasi di casa, loro hanno tanti Kyrie eleison, non tanti, però ce ne hanno in più che noi non abbiamo. E quindi diventa così, anche stamattina alla tosse abbiamo fatto uno di quei Signore pietà che cantiamo, tra me e me dicevo questa è una delle ultime volte, però se stiamo al Signore pietà, adesso non so ripeterlo, devi fare quello lì. Allora tra me e me dicevo adesso cambia questo, non è proibito, intendiamoci, non è proibito, però è diventato uno oppure, devi dire Kyrie eleison oppure Signore pietà. Perché Kyrie eleison? Perché lo spettro di significati di eleison è infinitamente più vasto del pietà. Non è penitenziale di per sé, non è penitenziale di per sé, non lo è. Ha anche l'aspetto penitenziale, ma nella sua caratteristica più propria non lo è. Provate a stare attenti alle cose che adesso vi leggo del messale, vi accorgete che sono tutte acclamatorie. e non sono di domande di perdono. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, non è mica tanto penitenziale, è un'acclamazione al Signore, al Cristo. Chiedi reso. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo è reso. Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, chiedi reso. Signore, via che riconduce al Padre, chiedi reso. Cristo, verità che illumini i popoli, sono delle alternative all'atto penitenziale. Cristo, verità che illumina i popoli, Cristo eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. C'è sta tutto dentro Kyrie eleison, eh? Via che riconduce, verità che illumina, vita che rinnova. Ne leggo un'altra ancora. Volevo prendere tempo di Natale. Signore, figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Cristo eleison. Signore, figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Capite che di richieste di perdono c'è poco qua. Il Kyrie eleison è inclusivo di tutto questo, molto più vasto. Quindi dire Signore pietà è una buona traduzione, ma concentrata su uno degli aspetti di questo verbo così ricco, che invece include tutte queste bellezze acclamatorie. Ora, altro consiglio che vi invito a fare è di leggervi una volta nella vostra preghiera o anche più di una tutta questa fila di proposte per l'atto penitenziale, per accorgervi di che bellezza acclamatoria c'è qui dentro, che vera bellezza di preghiera ci viene proposta anche per la nostra preghiera personale. Le lodi dell'Ambrosiano, ad esempio, da questo punto di vista, sono ricchissime. Tutte le mattine propongono delle acclamazioni cristologiche bellissime, Kyrie eleison. Molto più belle le acclamazioni dell'Ambrosiano di quelle della nostra delle ore. Perché con una tensione cristologica più forte rispetto alla nostra. Provate a vedere, quindi Kyrie eleison, privilegio che viene. Adesso poi noi pian piano dovremo adattare tutti i nostri canti, no? Non voglio mica battere. Tant'è che, chiusa questa parentesi sul Kyrie eleison con queste invocazioni su questi frocchi, quando c'è il confesso di Onnipotente, seguono le invocazioni Kyrie eleison oppure Signore pietà. Ma la regola sarebbe quella, seguono queste invocazioni. Seguono chiedi a lei. E in questo caso sono rivolte a Cristo, non è trinitaria. Questo Kyrie e Christe Kyrie non è trinitario, sono cristologiche. Il Kyrie eleison che è nella messa, apro una parentesi, è quello che resta di un'antichissima preghiera litanica che è sparita nel tempo. Era proprio una preghiera tipo la nostra preghiera dei fedeli. In pace preghiamo il Signore, Kyrie eleison. Per i naviganti, i viandanti, che Kyrie eleison. Parlavamo con Arturo qualche tempo fa di naviganti. No? C'erano queste litanie che il diacono cantava, a cui l'assemblea rispondeva Kyrie eleison. Pian piano le invocazioni sono cadute e sono rimasti soltanto Kyrie eleison. Ma di per sé questo Kyrie eleison iniziale della messa è quel che resta di un'antichissima preghiera litanica che è sparita nel tempo. È sparita. I greci ce l'hanno ancora, si chiamano